foto incredibili. Usate la formula Kodak. Pellicola e carta.
Giri, piri, giri. Giri Kodak.
Kodak. Basta chiederlo.
Dodicesima puntata.
Indovina chi ha avuto problemi tecnici.
D'altronde noi siamo le puntuali di Radio Wombat, ma sono le 19.42 e siamo arrivate solo ora.
Si chiama boicottaggio.
Anche secondo me la cultura è boicottata, quindi Vladimiri stai attenta anche tu con Slick Chick, perché sì, mi sa che qua tira una brutta aria. Un saluto alla nostra Vladimiri che è ferma sulle colline fiorentine dintorni, bloccata dalla neve da questo brutto tempo.
Povera.
Cattivo.
Sì, va bene, però ora io vorrei dire una cosa. È gennaio. Deve far freddo. Nelle scuole usa mettere i pupazzi di neve sui vetri a gennaio. Ebbene, ben ci sta. Sì, anche in Sicilia e in Sardegna che non vedono un fiocco da 45 anni.
No, invece no.
Questa volta sì. Questa volta. Finalmente, che bello. Per i bambini è una gran soddisfazione, dai.
Sì, sì, sì.
A parte disagi
e però. Quindi bambini puntata 12
abbiamo sentito lo spot, il Ciribi Kodak parte 2. Due punto cazzata del 92 forse
sì. Del 92. Sì, la scaletta dice 92.
È meraviglioso.
Ciribi Kodak,
oddio che bello, perché poi c'è tipo la sua tipa, no, allora fanno la foto,
sì, e mi faceva una paura, ma lei
che no, sono stupendi. Bene, di cosa ci vuoi parlare oggi?
Di cosa parliamo? Perché cara mia, il mio braccio destro Nenia,
io sai, sono la regista e spippolo gli spippoli.
Spippoliamo gli spippoli. Questa sera spippoleremo ancora.
Sì, anche perché ci è andata a puttane la scaletta, quindi dovrò rinnovarla via.
Sì,
via.
Sì, sì. Ma va bene. Come sapete, a noi ci piace la presa diretta, tutto quello che è molto. Ma insomma, puntata 12, Chomsky ci impara anche stasera. Seconda puntata, parte 2 su Chomsky che ci impara un sacco di cose.
Non potevamo lasciarlo lì, dovevamo per forza rinominarlo.
Esatto, non poteva essere argomento chiuso, scatola chiusa, così in una puntata sola, non potevamo esimerci dal continuare un pochino il discorso, però stavolta in maniera anche più coinvolgente, perché dovrete scriverci apposta wombat@insiberia.net alcune frasi ambigue che vi vengono in mente. Poi vi spiegheremo.
Ma parlaci un pochino dei test.
Test RMF08 con misura la competenza linguistica.
Attenta, perché lo faccio partire subito. Fai attenzione.
Attenzione.
Lo faccio?
Fallo.
Sicura?
Partire subito.
Non lo trovo più.
Non lo trova.
No, test. Ce l'ho.
Buongiorno, signori. Io sono un elaboratore al 9000. Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana, nell'Illinois, il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
Sì, vorrei sentirla. Cantala per me.
Si chiama Giro Giro Tondo.
Giro Giro Tondo, io giro intorno al mondo, le stelle d'argento costan 500, 150, e la luna canta, il sole rimira, la terra che gira, giro, giro, tondo, e la
pezzo ruttino del pranzo di Natale
picciato in basso.
Sì.
Ah, HAL 9000. Perché? Perché in realtà oggi introduciamo la puntata parlando del test RMF08, ovvero quel test che misura la competenza linguistica, uno dei tanti test che misura la competenza linguistica delle persone sorde. Questo test si basa su tre differenti prospettive che, guarda caso, ma dai, corrispondono ad alcune capacità linguistiche definite da Chomsky. Quindi il sapere una lingua si distingue attraverso queste, questi tre elementi che Chomsky ha codificato, mi sembra, nel 91.
Penso anch'io, sì.
Che roba abbastanza recente, vai. E sono la capacità di comprendere delle frasi dal punto di vista sintattico, quindi una capacità di comprensione sintattica delle frasi, la percezione della grammaticalità che abbiamo visto la settimana scorsa con l'esempio del nostro marziano, che finiva dove? In piazza
Beccaria. Piazza Beccaria.
E la percezione dell'ambiguità, che è un po' forse il punto focale della puntata di oggi, perché è molto, molto, molto divertente.
Sì, per ambiguità cosa intendiamo però?
Intendiamo la possibilità di dare una doppia interpretazione a una frase oppure a una parola, magari una frase che non viene segmentata bene.
Anche a una parola, eh?
Anche una parola,
e
anche
tu
una parola.
Sei sicura di questa cosa?
Sì, sì,
eh?
Io te la servo così su un piatto d'argento.
Me l'hai servita, eh? Me l'hai
la
servita.
La servo su un piatto d'argento.
Cesso di amarti questa sera, guardando il merletto e vetrina del tuo vestito blu. Oh. Scarico il cuore dalle pene, finisce qui l'amor con te. Catena, tu non esisti più. Carta stracciata il nostro amore, mi resti soltanto tu. Tazza vuota di caffè, feci un danno a dirti t'amo, l'amore non è altro che aria che vola via da sé. Occupato è il cuore tuo da lui, te lo leggo sul volto e ti domando c'hai ancora molto, ma c'è di dirti che t'adoro, però io resto qui e mi sforzo a non pensarti più. Oh, di corpo sei più bella che mai, oh pioggia, pioggia, invoco te. Pulisci ciò che resta di lei. Hey, hey, yeah, 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 hey, hey, yeah, yeah, yeah.
Incubo dell'infanzia.
Perché la nostra è una trasmissione che parla di linguistica, ma soprattutto è una trasmissione che mette musica trash.
Eh sì, questa, il 90% delle
questa
volte.
Questa è la prova.
È un dato di fatto e questa era la prova con Pippo Franco.
Mamma mia.
Terribile. Pippo Franco che
potevamo
canta.
Potevamo fermarci a dire Pippo Franco. L'esito però era probabilmente uguale.
Era uguale. Tra l'altro si discuteva di quanto sia intonato in, questa, in questo
sì,
pezzo.
Sì, che stronzo.
Vero. Carina però latrina del tuo vestito, qualcosa del genere.
Sì.
Cioè, quindi l'ambiguità dove sta? Nel nostro orecchio che percepisce latrina, quindi sinonimo di cesso, oppure segmenta la parola suddividendola in articolo e sostantivo, trina, la trina, la trama, il tessuto.
Anche perché poi fonologicamente la parola è una nostra invenzione, in realtà.
Esatto.
Non c'è una vera e propria separazione. Se ascoltiamo, cioè se vediamo il grafico di una registrazione del parlato, non c'è alcuno spazio
sì.
vuoto fra articolo, sostantivo, piuttosto che verbo e complemento.
Esattamente.
Mi dicono che dovrei alzare il volume della voce, ma più di così non si può. Quindi devo stare appiccicata al microfono e non posso leggere nient'altro che la retina nera. Va
questa
bene.
Bella sputacchiera.
Allora, bene, così mi senti? Ecco,
ci sentite?
Così va meglio. Va bene, benissimo. Allora andiamo avanti.
E quindi, perché facciamo tutto questo discorso? Quindi abbiamo parlato della percezione della grammaticalità, ma anche dell'ambiguità di una frase, di una parola, perché noi a disposizione abbiamo una sorta di matrioska, che è il nostro linguaggio, fatto di frasi, sintassi, grammatica, e le frasi che tutti noi quotidianamente pronunciamo per comunicare in maniera del tutto naturale, la loro formulazione è naturalissima, sono costituite da elementi morfosintattici che rivelano, per esempio, caso, genere, la flessione, la temporalità, la marca temporale che ci dà un verbo, e quindi in questa maniera associandosi questi elementi determinano la grammaticalità di una frase.
Ma che brava che sei quest'oggi!
Ho studiato!
Bene, brava!
Cosa possiamo dire a proposito di tutto questo? Cosa sostiene Chomsky? Che prende in esame che cosa? Le strutture profonde del linguaggio, quindi ciò che può dare vero significato a ciò che appare esternamente, che sono le strutture superficiali. E la struttura profonda di una frase rappresenta il nucleo di tutte quelle relazioni semantiche che ci sono al suo interno e si riflette poi di superficie sulla trasformazione appunto della struttura. Ed è tutto questo, quindi il rapporto tra la struttura profonda e la struttura superficiale che ci permette di trasformare le frasi e di conseguenza determina la nostra competenza di parlanti di una lingua naturale e quindi in questo caso l'italiano, qualsiasi altra lingua, anche la lingua dei segni.
Quello infatti che poi differenzia noi il marziano dai vari robot o dai vari sistemi artificiali ai quali abbiamo cercato di insegnare a parlare o a discriminare il parlato.
Non ne sono stati finora troppo capaci, però
no.
Confidiamo un po'
e allora parte il prossimo pezzo.
Parte il prossimo pezzo, forza. Super futurista.
Se il mondo ti confonde, non lo capisci più.
nostro caro Camerini con Rock and Roll Robot. Quindi l'abbiamo tirato fuori perché in realtà noi siamo meglio dei robot, siamo in grado di formulare frasi e creare con la nostra competenza linguistica un'infinità di combinazioni, ovviamente grammaticali, quindi noi ci serviamo di verbi composti dalla radice, dal tema e dalla quindi dalla flessione, nel senso siamo in grado di fletterli secondo un numero, secondo un tempo presente, passato, e siamo consci che i nomi sono declinabili, si possono quindi variare per genere, numero e tutte queste parti che determinano il cambiamento di una parola, se così vogliamo dire, combinandola per genere, numero e una volta anche caso per i latini o per i tedeschi e i russi. Questi elementi, varianti, vengono detti morfemi. Ma prima di loro, quindi morfemi sono una unità fondamentale all'interno delle parole e dei verbi, ma prima di loro ci sono i sintagmi. Quindi sequenze di parole che fanno gruppo tra di loro, che creano un gruppo e si comportano quindi come unità inscindibili. Perché? Perché hanno un senso. Però per avere un senso gli elementi all'interno di un sintagma devono essere come? Ordinati. Li dobbiamo ordinare.
Ordine e disciplina, sempre comunque.
Esatto, e rigore.
Sì, sì, sì. Anche aplomb, come e aplomb, cita sempre, sì, sì, il nostro amico Gineox.
Come facciamo quindi a riconoscere un sintagma? Cioè come facciamo, perché il sintagma non è una frase, il sintagma è una parte di frase, un'unità. E come facciamo a capire, a dargli un significato, a comprendere se ci troviamo di fronte o meno a un sintagma? Non che sia un problema così grande nella vita, però insomma è sempre utile e carino saperlo. Attraverso... Aiutami a dirlo, Nenia, l'incubo di tutti quelli che hanno studiato linguistica.
Dammi una E, dammi una S, dammi una T,
C, dammi una O.
E poi una O e una S, una T. Test di costituenza, signore e signori.
Oi, 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 come si dice qui.
Chi li ha studiati sta sentendo un brivido lungo la schiena.
Quanti sono? 7?
Mm-hmm,
mi sembra...
Sì.
Abbiamo dobbiamo partire dal primo. Cosa facciamo? Li elenchiamo tutti o facciamo un esempio?
Solo esempi. Sì, 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 a questo punto della serata io
tanto
direi
lo capirete,
brevi esempi.
Esatto, insomma, siete sì. Lì che state cucinando.
Chi sa, chi non sa, beh, se ne fa anche un po' a meno,
Esatto.
Come continua a sottolineare da anni.
Però domani potrete vedere i vostri amici, andare al lavoro, portare i bambini a scuola o andarci voi dicendo: ah, sai, ieri sera ho ascoltato un fantastico programma dove ho potuto ragionare un po' su quelli che sono i test di costituenza che ordinano i nostri sintagmi con cui parliamo ogni giorno. Ma lo sai che usiamo i sintagmi mentre parliamo?
Oh, guarda, ma lo sai, io ho fatto il test dell'HIV. Ah no, io ho fatto quello di costituenza, forse peggio.
Tutto a posto, negativo.
Ecco, quindi è una merda.
Allora, facciamo il primo esempio.
Sì, dai.
Francesca Alessio partirà nel prossimo mese. Ma è uguale se dico il prossimo mese Francesca Alessio partiranno?
Ecco qua, beccati questa.
Voi cosa dite? È uguale?
Se invece volessimo dire il prossimo Francesca e Alessio partiranno mese...
E partiranno mio e Francesca Alessio il prossimo.
Che bello.
Che bello, vedete, è divertente alla fine. Avete capito però che le prime due sono grammaticali, quindi hanno un senso, sono corrette. E le altre due invece, per quanto ogni singolo elemento della frase abbia un senso, non, come possiamo dire, non però sono una combinazione sbagliata, per cui questa frase diventa agrammaticale. E ognuno di noi... è capace di capire dove sta la grammaticalità e la grammaticalità. Allora, se noi prendiamo la prima frase, no? Francesca Alessio partirà nel prossimo mese, cosa facciamo? Possiamo spostare il prossimo mese e da posizione finale iniziale...
E marcarlo!
Esatto, marchiamolo.
Marchiamola tutta!
Marchiamo il territorio. E possiamo appunto spostare questa parte da finale a iniziale. Quindi il gruppo di parole prossimo mese è un sintagma nominale SM, perché se separiamo mese dal suo modificatore prossimo si ottengono frasi grammaticali.
Sto per avere un marcamento.
Come i cani che marcano il territorio, sì, noi marchiamo le parole.
Il territorio linguistico.
Quindi avete capito, insomma, no? Come funziona. Se separiamo mese da prossimo, Francesca e Alessio partiranno il prossimo. Togliamo mese. Che vuol dire? Francesca e Alessio partiranno il mese. Boh.
A meno che non sia una frase successiva a un'altra, e esatto, quindi il mese è sottinteso, però a quel punto non è una frase semplice.
Esatto, invece qua stiamo ragionando sul livello di frase semplice, quindi generalmente che non ha una subordinazione, nel senso, sì, oppure una frase principale, ecco, se vogliamo dire,
ecco,
meglio.
Sì, brava, siamo... ecco. Ma che brava, ma che brava, è inutile.
Siamo brave, siamo brave. Sull'inutilità siamo veramente... Vogliamo dire una cosa, poi le prossime ve le snelliamo. Dicevamo appunto che stiamo parlando di una frase marcata, quindi una frase che presenta una sequenza che non segue il normale modello su cui si basa l'italiano, che è SVO, soggetto, verbo, oggetto, mentre mettere rilievo una costituente frasale. No, lasciamo stare, è troppo complicato davvero, no, sta diventando, sì, ti piaceva,
sì,
vero?
Sì, sì, dai, non è più piacevole, sono le 8:05, la gente cucina, esatto, carciofi,
che buoni,
il cavolo,
i carciofi col prezzemolo e l'aglio, buonissimo. Quindi l'attenzione è posta su un elemento della frase ed è prevista, o prevediamo in genere, una dislocazione in posizione iniziale di un costituente frasale che si chiama focalizzazione. No, vabbè, davvero è troppo complicato.
Tipo, giovedì fa la trasmissione in autodate, non più il mercoledì. Mettere all'inizio questo sintagma, giovedì, fa sì che la frase sia marcata a sinistra.
Esatto, un marcatore in questo caso temporale, lo vogliamo chiamare così, capite
sì,
che l'enfasi di quella frase sta su giovedì e poi il seguito, e giovedì è un elemento che può essere spostato nella frase da parte finale a parte iniziale, quindi è una focalizzazione di un costituente.
Brava.
Ok,
altri esempi velocissimi.
Una maglietta di Maria vuole regalare una maglietta di Topolino a sua sorella. Di Topolino o una maglietta può essere, in questo caso, una maglietta. Oddio, ci sono
i fantasmi. Ci
sono una maglietta. Aiuto.
Radio Wombat, fantasmagoric,
fantasmi. Ci sono a Radio Wombat.
I,
ecco,
fantasmi ci sono a Radio Wombat.
A Radio Wombat ci sono i fantasmi. I fantasmi è un costituente, un marcatore che si sposta da inizio, da fine a inizio frase.
Hai visto?
Va bene.
Ah.
E questo come si chiamava questo primissimo test?
Glielo dico subito.
Nel test di spostamento.
Di spostamento.
O mobilità. La
mobilità, sì. Mobilità.
Dipende, la mia prof di linguistica lo chiamava sempre spostamento.
Sì,
sì.
Mobilità, spostamento, sì, quello. Poi quale vuoi? Dimmi quale vuoi e ti dirò chi sei.
Un altro bellino, il test della sostituibilità.
Eccolo.
Che è il secondo generalmente che si studia. Cioè, un sintagma viene definito tale se può essere sostituito, ovvero quando una sequenza di parole può essere sostituita da un pronome personale o altre forme che vengono chiamate proforme. Vedo Nenia che gongola, dice che è
bellino.
E questo nella lingua dei segni invece è una cosa difficile.
Sì.
Invece vedete,
o meglio, accade però molto diversamente da quello che possiamo pensare, tipo accade nello spazio piuttosto che nell'espressione, insomma è una cosa un pochino più complessa rispetto a quella a cui siamo abituati.
E vi stiamo parlando spesso dei segni, della lingua dei segni, perché si sta avvicinando il momento di parlarne.
Sì. Prima o poi ci toccherà.
E soprattutto immagino che vi piacerebbe tantissimo che facessimo una trasmissione in lingua dei segni senza sentirci parlare. Allora, test di sostituibilità. Facciamo un esempio. Ilenia è Nenia, Elena e Nina, chiamiamoci come vogliamo,
Gioacchino.
Maria e Giovanni sono usciti a fare la spesa. Maria e Giovanni possono diventare anche loro. Loro sono usciti a fare la spesa.
loro sono usciti a farla, se abbiamo un precedente.
Sono andati
trasale
a fare la spesa, sì sì, loro sono usciti a farla.
Esatto.
Oppure Lucia vuole dare i cioccolatini al bambino e Lucia vuole dargli Eli. Avete capito?
Maledetti.
Abbiamo assorbito in un'unica funzione l'elemento darli al bambino, quindi dare i cioccolatini al bambino. Capito che roba? Io l'avrei chiamato anche test dell'assorbenza.
Sì, con le ali, con le agli.
Novenia pocket, basta.
Ecco. Poi quale vuoi?
Quello che ti piace di più a te. A te, ne.
A mia? Oh mamma, mi hai messo in difficoltà. Ora. Sì,
è carino,
facciamo quella. Allora, un sintagma è tale se può essere fatto oggetto di una frase scissa, cioè se separandolo dal resto della proposizione, quindi in questo caso parlando così banalmente della frase, costituisce una frase spezzata in due parti in cui è messo in rilievo un costituente frasale.
Sembra difficile, ma lo facciamo tutti i giorni.
Davvero. Di solito si ha nella prima parte verbo essere più elemento e il tema, il primo era il rema, poi c'è il tema nella seconda parte. Le due frasi sono collegate da un che. Per esempio, la mia amica legge gli appunti di linguistica, ok? Possiamo isolare con la struttura e che la sequenza di parole la mia amica. E la frase che otteniamo è la mia amica che legge gli appunti di linguistica. Quindi ripeto, prima frase. La mia amica legge gli appunti di linguistica.
Chi è?
È la mia amica che legge gli appunti di linguistica. Questo è più o meno.
Più o meno il test della scissione, che comunque davvero lo usiamo generalmente per rimarcare un fatto. Ma chi è la mia amica?
Esatto. Che. E in tutto questo poi non è possibile isolare le singole parole che costituiscono poi quel sintagma, la mia amica. Quindi
questa è la prova.
Ne viene fuori poi una frase che non va bene, una frase che è agrammaticale. Esempio. È amica che la mia legge gli appunti di linguistica, ok?
È amica che la mia legge.
Oh mamma.
Capite perfettamente che
è
non
che, è che il problema è che l'italiano è una lingua tremenda. A
è
questo
davvero,
punto...
Davvero, davvero, davvero.
Tutte le lingue in generale hanno delle regole molto severe. L'italiano, in maniera particolare, è un bel crostino.
E infatti è sempre regolato da quel legame del soggetto-verbo-oggetto, che è abbastanza inscindibile. Se il tedesco, per esempio, può subordinare, può usare declinazioni e quindi gli elementi della frase sono un po' più mobili, noi no, perché utilizziamo articoli determinativi, così per cui...
Sì, poi soprattutto il discorso di non poter sostituire un elemento con un altro e facendolo in alcuni casi si ha una frase grammaticale, in altri no. È molto complesso. Ora, per l'appunto, noi abbiamo una competenza linguistica, non facciamo caso a tutto quello che possiamo e sappiamo fare con la nostra lingua, però se poi andiamo a analizzarla c'è un labirinto terrificante.
È vero. Ma una cosa anche, un'altra controprova di cui vabbè Chomsky non avrà mai, non ha parlato perché è inglese, non parla dialetti, mi viene in mente mia nonna che dà una traduzione letterale della parola diglielo con il dialetto
della parola diglielo
digalmo.
Oh, che bello.
E quindi in emiliano, e quindi questo ci dà
bellissimo
forse un'altra prova in più del fatto che comunque questi elementi sono tipici della lingua italiana e che quindi insomma non possono essere scissi. Oddio, essere scissi per me è molto difficile da dire. Insomma, l'italiano, quello vero, l'italiano,
lasciatemelo cantare un pochino, va?
L'italiano, quello vero, eccolo qua.
Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
Se non passano il pianoforte mi sembrano copiate da Nick Cave, non vorrei dirlo.
Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia.
Voi ve lo immaginate questo tizio con il gessato blu che guarda una moviola? Cioè, ragazzi, è praticamente è quasi Lynch, cioè, non so, sì. è quasi Lynch
col pavimento a scacchi bianco e nero. Sì, abbiamo deciso di sfumare i pezzi di merda, così va bene, fanno ridere, però
sì, Toto non volerci,
risparmiamo.
Già come dicevo con Nenia, questa è la seconda volta che la sento questa settimana, questa canzone è troppo, non la sentivo dal 92. Per
io
cui.
Ti giuro, non lo sapevo, non avrei mai osato.
Invece i casi, non soltanto la lingua è piena di sorprese,
capito.
Che supplizio, Toto Cutugno. Comunque, a proposito, si diceva prima di iniziare la puntata, vi consigliamo, per chi ha un account Facebook, una pagina bellissima a cui dovete assolutamente mettere il segui, che si chiama La stessa foto di Toto Cutugno tutti i giorni. Io sono dall'account Facebook da non tanto, saranno 3 anni. È stata una delle prime cose che ho iniziato a seguire e vi assicuro che loro tutti i giorni alle 8 di mattina mettono la stessa foto. Ed è un successone ogni giorno, sempre più like, commenti, condivisioni tantissime.
Immagino.
Cioè, una meraviglia, io ve la consiglio, insomma, seguitela.
Quindi sta diventando il nuovo divo dei social, dopo Magalli, spero, o prima.
No, Magalli rimane imbattibile. Imbattuto. C'è una pagina bellissima che si chiama Magalli with Synthesizers in the Space, che è un fotomontaggio di Magalli, stelline e sintetizzatori. Questa piacerà molto al nostro caro amico Leo Bad Girl.
Ciao Leo.
Ciao Liu. E a proposito...
Ma
siccome vi abbiamo un po' cementato probabilmente le palle con i nostri testi di costituenza e siamo state clementi perché
molto
sono 7, ve ne abbiamo enunciati soltanto 3, quindi studiate, che possiamo farvi sentire...
Beh, io passerei alla rubrichina.
Passiamo alla rubrica.
La rubrica.
Volevo far sentire una cosina di Magalli.
Ah, addirittura.
Sentite, ragazzi, sentite il potere del linguaggio italiano.
Tratti dal notaio, presi dagli elenchi residenziali, sempre questo diciamo, ma per dire che insomma i cellulari non saranno mai chiamati, ma voi forse sì. E allora se
ma oggi, oggi quanto si può vincere?
Oggi non mi ricordo.
Quanto? Soliti 2000 euro, non cambia la cifra.
2000 euro in stadio.
Bravo, buoni, questo numero è complicato.
Devo dire, nel weekend non mi sono preparato abbastanza.
Il numero più complicato della storia.
Ok. 5 squilli al massimo.
Mamma mia.
Andate. Qualcuno in casa? Sta
di pronto, ha detto.
Pronto?
Sì?
Buongiorno, la signora Anna?
No, la signora Anna è morta.
È morta. Ah, mi dispiace, noi abbiamo preso il numero dall'elenco e vabbè, quindi l'orologio mi sembra inutile. Va bene, grazie comunque. Poi deciderà il notaio che cosa fare in questo caso, non ci è mai capitato per la verità.
Davvero ragazzi, il numero è un po' lungo perché stava chiamando là De Magalli.
Oddio.
Siamo due persone terribili.
Sì, facciamo schifo.
Siamo due persone terribili. No, il signor Anna è morta.
Stavo per morire anch'io.
Poveretta. Insomma, questa piccola parentesi ce l'eravamo preparata, ma... dovevamo farvela sentire perché comunque l'Accademia della Brusca è un collettore di serietà linguistica, pezzi trash, pezzi bellissimi e soprattutto le nostre perline di Guttarax dal web, che insomma, fantastiche. Ma insomma, torniamo con una delle nostre...
Torniamo al nostro librino della settimana.
Qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice... fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Roba di qua.
A biascica.
Grandi, Duce, biascica.
Allora, di che libro parliamo oggi?
Di un libro un po'...
a noi ci potrebbe
scottante.
Stare anche un po' antipatico, un pochino, perché Tom Wolfe ha scritto Il regno della parola. Ora, io questo brano, scusatemi, questo libro ce l'ho solamente in versione Google Book, per cui non vi so dire che edizione sia. Però è un libro bello perché appunto è un dialogo bellissimo su praticamente tematica di lingua, di linguistica e di uso della parola, diciamola così, proprio per farla molto breve. La cosa che ci interessa noi di questo libro, per cui vi consigliamo di leggerlo, è che Wolfe dà contro tantissimo a Chomsky. Perché Wolfe è nato nel 31, Chomsky nel 28, Wolfe è uno scrittore, Chomsky è effettivamente ora più un sociologo che un linguista, perlomeno per il grande pubblico, e Wolfe, essendo uno, un grande, diciamo, prosastico, è molto molto concentrato sull'uso della lingua, sulle sue varianti e tutta la parte, diciamo, più letteraria, artistica, che meglio appunto si adatta a scrivere romanzi, insomma, a parlare di poesia. Insomma, lui, in tutta questa bella tiritera, dice che non è possibile che il linguaggio sia un qualche cosa di innato. Il linguaggio si coltiva. Chiama tutto quello che ha codificato Chomsky come un'incasinata congettura. E Chomsky, secondo lui, è un clown.
Ma, vabbè, è anche vero che se fossi una linguista e volessi far successo, probabilmente andrei contro Chomsky, perché è l'unico modo per farmi notare nel mondo della linguistica.
Lui in realtà sì, non si è mai troppo occupato di linguistica, però di antropologia sì, per cui vedi anche tu che insomma, cambia poco, cambia la definizione, ma insomma la formula al succo è sempre quello. E lui ha seguito un po' le orme di un antropologo che si chiama Daniel Everett, sul fatto soprattutto che il linguaggio non sia un frutto evolutivo, ma un vero e proprio strumento creato dall'uomo. Allora, insomma, anch'io non mi trovo troppo d'accordo, però c'è un episodio carino che cita dove appunto Everett, che è un, come dire, conosce Chomsky perlomeno, hanno avuto modo di confrontarsi diverse volte, soprattutto in seminari di livello universitario, appunto Everett ha portato, e poi comunque lo vedrete tra le pagine del libro, una ciurma di suoi studenti, e quando Chomsky appunto ha tirato fuori l'esempio del nostro carissimo Marziano, ecco, tutta la sua ciurma di studenti si è messa a ridere a crepapelle. Chomsky un pochettino, vedendolo in fondo dalla sala, ha visto Everett in fondo dalla sala, insomma, si è un po' rasserenato, ha capito che questo lo racconta appunto Wolf, l'autore del libro, ha visto insomma che non c'era pericolo, non doveva preoccuparsi troppo, però ecco, in questo libro trovate due soggettini niente male che cercano di darla contro a Chomsky, proprio perché sono contrari generalmente all'evoluzionismo, quindi anche all'evoluzionismo darwiniano.
Ma anche la Chiesa lo è per altri settori, e insomma, ognuno il suo.
Questa cosa la dicono nel libro, infatti, però loro si reputano, perlomeno Wolf si reputa un grandissimo ateo, dice agnostico in alcuni casi, per cui... Però,
sì, sarebbe da confrontare con Pinker e l'istinto del linguaggio, dove ha veramente tirato su un capitolo meraviglioso sull'evoluzione della specie umana e l'evoluzione del linguaggio nella specie umana, un capitolo capolavoro. Io l'ho letto tipo in, saranno 40-50 pagine, ci ho messo un mese per leggerle, perché
veramente.
Era veramente da ridigerire, da rileggere, ma
è una
sì, ecco, di quello magari un giorno si potrebbe parlare, molto interessante.
Sì. Facciamo il toto voto, chi volete tra i prossimi linguisti dell'Accademia della Brusca, scrivetelo a postawombat@insiberia.net.
Diciamo anche tutti gli altri nostri contatti. Sito wombat.noblogs.org, ma tanto ormai lo sapete, Twitter, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze. E per quanto riguarda invece l'agenda della settimana, bello, cartolina in bianco e nero con le pecorelle sicule. Diciamo l'appuntamento anche di stasera, perché per quanto sia un aperitivo probabilmente si fa ancora in tempo, alla polveriera.
Correte.
Aperitivo No Borders Fee, venerdì 20 gennaio, ovvero domani, sempre alla polveriera, presentazione Panico Totale. Sabato 21 gennaio al Next Emerson, serata a Swing, detto anche Svinge, e di Lindy Hop. Ragazzi, che spettacolo.
Ragazzi, se potete andate, ci ho partecipato a quella dell'anno scorso, mi sono divertita un sacco e quest'anno non potrò
faranno
andarci.
La cena, una cena squisitissima, l'anno scorso era veramente il top.
Che odio.
E poi si balla, insegnano a ballettare, sono molto carini. E poi dopo a seguire DJ set, Swing, come
Svinge.
Dice Renzo Arbore, Swing.
A proposito. A proposito di Renzo Arbore, vi ricordiamo il toto morto lanciato da Radio Wombat nel 2017. Scriveteci una mail dandoci la vostra terzina, o semplicemente chiamiamola anche doppietta, insomma, come volete, dei morti illustri ed eccellenti che ci saranno in questo 2017, un po' per insomma.
Allora, sono arrivate tantissime proposte.
Avete capito?
Oddio, non vedo l'ora di sapere.
Io ho letto una possibile, una dove dicevano anche Albano, perché ha avuto un attacco di cuore e gli hanno messo gli stent.
Ma quella è facile, prende meno punti. Perché poi c'è tutto un giro di un gioco di punteggi, come una grande cabala di Radio Wombat.
La cabala di Radio Wombat.
Le mie sono tre improbabili.
Tra l'altro, non barate, non iniziate ad andare più spesso dal medico o dal parrucchiere per leggere quelle riviste monnezza che c'hanno, perché lo sappiamo, vi vediamo.
Benissimo. Secondo me ci rimane il tempo per l'ultimo pezzo. A questo punto mettiamo,
un bel pezzo.
Mettiamo loro,
Yes. Man or
Astro.
Chiudiamo in bellezza.
Man, Destination Venus.
How long are you all going to be on Earth? And if you can go back to Venus, are you going back?
Yeah.
Man or Astro Man, Destination Venus. O Venus.
Venus.
Che dir si voglia.
Bene. Che dire? Basta.
Ciao. Chomsky è finito.
Sono le 20:30. Notodate aspetta. Sicuramente notodate avrà tutte le sue cosine.
Notodate la sua soda truccata qua dietro le mie spalle.
E quindi ciao.
E alla prossima giovedì prossimo, sì, alle 19:30 con un'altra puntata. Non vi diciamo di cosa tratteremo, anche
perché
non
lo sappiamo.
No, lo sappiamo, noi siamo sempre preparatissimi.
Sì, allora lo sappiamo.
Ciao.